salmo cosiddetto del buon pastore, salmo che
in realtà offre non solo l'immagine del pastore, ma anche dell'ospite, di colui che accoglie. E l'immagine del pastore è l'immagine di qualcuno che dà coraggio. Potremmo dire, non solo, non è tanto un pastore che evita determinati percorsi o determinate situazioni, ma la garanzia di questo pastore che è con le sue pecore in quelle situazioni, in quei percorsi. Si parla di valle oscura, si parla di male, però la sicurezza viene dall'essere di questo pastore con i suoi, perché tu sei con me. E allora questo rinfrancare, guidare per il giusto cammino, potremmo dire è a servizio della libertà, è a servizio della vita. Qui non c'è un pastore preoccupato, potremmo dire protettivo, è invece un pastore che dirige per il cammino. E poi alla fine c'è questa immagine appunto della accoglienza, dove anche qui potremmo dire rimane la presenza che abbiamo visto prima del pastore, non più quasi potremmo dire come una presenza esterna, ma felicità e grazia mi saranno compagni. Quasi a dire che c'è una presenza del pastore che ci rende sempre più liberi, felici, interiormente, amati. Allora questo salmo ci apre al brano di questa sera, che è Marco 8, 34, 38.
Tanto che arrivano gli ultimi. Dire che il Signore è il pastore vorrebbe dire che noi siamo pecore. Non è bello essere pecore, no? Ecco, in realtà ognuno di noi segue sempre un modello, perché tutta la nostra cultura è imitazione, quindi abbiamo sempre un pastore. Si tratta di che modello scegliamo. Se scelgo il Signore che dà la vita, o se scelgo il padrone che toglie la vita. Se scelgo quello che tosa le pecore, le munge e le ammazza, o se trovo quello che le conduce ai pascoli e le tira fuori da tutti i recinti per liberarle, e lui stesso è l'agnello che per primo si espone per difendere le pecore. E dico questo perché noi seguiamo sempre dei modelli, anche vogliamo o non vogliamo. Viene fuori chiaro nelle elezioni chi scegliamo come modello, quello che noi vorremmo essere e che non siamo, però vorremmo essere. Ecco. E Gesù si propone in questo caso come modello, cioè un uomo che libera dal male, che serve, che monda dalla lebbra, dà senso alla vita che non si disfa più, libera dai sensi di colpa, dalle paralisi, ti apre la mano che era chiusa nel possesso per ricevere, lavorare e donare, ti apre gli occhi per vedere e uscire dai deliri, ti apre le orecchie per capire e intendere l'altro, addirittura vince la malattia e la morte, perché c'è uno stile di vita che vince la morte, ed è l'amore. E il desiderio profondo dell'uomo è come vincere la morte, in fondo ogni tecnica e ogni sapere vorrebbe in qualche modo vincere la morte, il desiderio di vita che ha l'uomo. E questo qui, abbiamo visto, ha risuscitato la figlia di Gairo, poi ha proposto uno stile di vita nuova nella sezione del pane, lo stile dell'amore, della condivisione, che appunto è quella la vita nuova, che già ha vinto il male e la morte, perché la morte entra nell'uomo grazie all'egoismo, vedremo questo testo. Ecco, allora lui si candida con me, dice, se volete me come modello, va bene. E allora vediamo, e abbiamo visto la volta scorsa che modello è Gesù, è quello che si oppone al male vincendolo, ma con le armi opposte al male. Cioè vince la morte. Noi conosciamo tutti i pastori che ci portano, ci fanno tante promesse e ci portano dalla vita alla morte. Questo qui senza tante promesse, finora ha dato nessuna promessa a Gesù, ha solo fatto e ha suscitato vita dappertutto, ha fatto fiorire anche il deserto, è tutto, cioè è l'amore tra la gente. Allora adesso dice, beh, se volete, adesso vi dico qual è la vostra identità vera, che è la mia stessa identità. E allora leggiamo questo brano che parla dell'essenza del cristianesimo in modo molto semplice e molto preciso.
Marco 8, 34-38. E chiamata innanzi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce e segua me. Chi infatti vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e danneggiare la propria vita? Che può dare infatti l'uomo per riscattare la sua vita? Poiché chi si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme con gli angeli santi.
Ecco, questo testo, come tutti i testi, si può leggere in molti modi, e sostanzialmente in molti modi si riducono a due. Uno negativo, e vedi tu cristiano, impara a soffrire, perché la vita è dolore e ci vuole quel sano masochismo per poterla affrontare, portare la tua croce. No? Spesse volte si presenta appunto il cristianesimo in questo modo. Ecco, vedremo che invece il senso è ben diverso. E allora, nel primo versetto ci sono quattro affermazioni che corrispondono a quattro volumi in cui si spiega l'essenza del cristianesimo in modo molto semplice. Vedremo i famosi libri del 1800 dei positivisti sull'essenza del cristianesimo. E poi quattro affermazioni. Poi dopo il versetto seguente dice qual è la strategia dell'uomo. L'uomo vuol salvarsi e proprio si perde perché si vuol salvare. Nel versetto 36 dice: sappi che la vita la perdi comunque, allora che senso ha la vita? E nel versetto ultimo dichiara qual è il senso della vita. E allora lo vediamo adesso per ordine dal primo versetto.
Versetto 34. E chiamata innanzi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce, e prenda sulla sua croce e segua me.
Ecco, prima il contesto: Gesù chiama dinanzi la folla con i discepoli, ormai i discepoli sono ridotti a folla. La folla è la massa indistinta, è il popolo bue, e la folla è il contrario del popolo. La folla è quella che non capisce, dove ognuno è per sé, ci si calpesta a vicenda perché si vuole tutte le stesse cose, cioè l'egoismo. Quando uno diventa persona, entra in relazione con gli altri, forma il popolo. A questo livello Pietro, che è stato chiamato Satana la volta scorsa, così gli altri discepoli sono ridotti al ruolo della folla, per dire: guarda che siamo chiamati tutti. Non è un discorso per discepoli o per le persone brave. Siamo chiamati a uscire dalla folla per diventare persone in relazione. E allora ci fa la sua proposta. La proposta comincia con la parola se, un'ipotesi. Importante l'ipotesi. L'ipotesi apre il campo della libertà, l'animale non fa ipotesi, non ha nessun se né ma, come tanti hanno.
Sì, potremmo dire che la prima parola che Gesù dice è una parola di libertà. Potremmo dire è l'atteggiamento con cui possiamo entrare nella sequela di Gesù. Ed è importante che appunto Gesù chiami la folla insieme ai discepoli, quasi dire che anche dopo l'incomprensione che c'è stata, Gesù ha una parola da dire, come se appunto invitasse queste persone a scegliere, a mettersi un po' da, potremmo dire, davanti a lui per vedere dove vogliono stare.
E questo se uno vuole, appunto, fa vedere che per entrare nella sequela è necessario questo, come se fosse una premessa indispensabile. Senza questa non c'è sequela.
E poi sottolineiamo una parola, uno. Cioè non è affare di massa, di uno vuol dire ciascuno, ma ognuno. Quindi è un atto di decisione libera e personale. E poi vuole. Cosa vuole l'uomo nella vita? Supponendo che sia normale. Vuole la felicità, vuole la vita, vuole la relazione, vuole l'amore, vuole la gioia. Vuole... No. Bene. L'uomo non cerca altro nella vita. Solo che si sbaglia. Cioè l'uomo appunto è l'unico animale che si sbaglia perché dipende da che pastore, da che modello prende, perché prendiamo sempre un modello. Prendiamo il modello di Erode che abbiamo visto o quello del pasto nel deserto, tanto per rinfrescare qualcosa che è passato. E allora è importante, io a questo punto del Vangelo, dopo aver visto cosa ha fatto quest'uomo, le proposte che lui mi fa, non dico... le promesse che mi ha fatto. Gesù finora ha fatto nessuna promessa, se notate. Ha fatto delle cose. Se uno vuole queste cose, se gli piace, una vita piena, sbloccata, che sia guarita dalla febbre e dal potere per poter servire, che sia guarita dalla lebbra di una vita che si disfa per avere una vita sensata, che è guarita dalla paralisi, dai sensi di colpa, che può camminare verso casa, finalmente una meta dove può far festa, addirittura quella festa è una festa nuziale, e può aprire la mano chiusa e rattrappita, ecco, appunto per ricevere, per donare, quindi per far fluire la vita, e avanti tutto di seguito, fino a vincere la morte, che è il nemico ultimo dell'uomo, e l'uomo vuole vincere la morte. E c'è una qualità di vita che vince la morte, è l'amore. E poi spiega il pane, che è appunto la condivisione e l'amore, che è la vittoria sulla morte, già in questa, è già vita eterna, perché è relazione con Dio che è amore, e per sé l'amore non ha fine. Ecco, se questa, se ti interessa queste cose, questa è l'ipotesi. Ora, ci sarebbe qualcuno che dice, bah, se mi fa promesse di questo tipo io non gli credo. Ma lui non le ha promesse, queste cose le ha fatte. E vedremo poi il seguito del Vangelo dove le fa anche su di sé in prima persona. Sarebbe come uno, non so, cos'è? Uno che non volesse queste cose cosa direste? Non è normale. Tutti noi vogliamo questo. Ecco, allora venite dietro di me, cioè non siete soli, il cammino è aperto, è come uno che ha fatto la guida, conosce bene il percorso è quello che abbiamo visto, fate lo stesso percorso. Che venire dietro non vuol dire andare alla cieca, no, ti interessa il cammino, allora vieni, non sei solo, il cammino te lo apro io. Ed è importante l'andare dietro, spiego, perché se voi andate sulla neve, e c'è il, spiegava Schweitzer che cosa vuol dire seguire, e c'era un bambino che è andato a trovare la nonna nella foresta nera perché eravamo in Germania, viene una grande nevicata e il bambino non può più tornare a casa, allora cosa fa? Il papà va, no? Perché è potente, un metro di neve per lui è niente, va fino alla casa della nonna e poi cosa fa, secondo voi? Il bambino è abbastanza piccolo ma cammina, cosa fa? Su 7 anni, 8 anni, cosa fa? No, no, non diventerà mai uomo. Si mette di fianco al papà? No, non fa l'eroe. Dietro nelle orme passa. Così ho fatto tante volte da seconda a Filippo, sono passato per cose dove non sarei mai passato. Ma passi tu, cioè impari tu, in prima persona, cioè sei tu responsabile del cammino. Capite la differenza tra il seguire e il dire io sono l'uomo titanico, io faccio, no, cosa vuoi fare? La mia mia statura la conosco, certe cose non le farei, ma quando il cammino è aperto, certo che lo posso fare. Come quando vai in montagna con la guida, è chiaro che fai cose molto superiori, ma non sono superiori le tue forze, le fai proprio tu. Perché c'è uno che conosce e il percorso è aperto. E ti fidi, per farti fidi perché è già aperto ed è, si mette un chiodo di sicurezza, tre sono, tengono bene. Ecco, quindi se uno vuole venire dietro di me, quindi in una relazione personale, di me che faccio questo cammino, perché se no puoi seguire quello che fa il cammino di Erode, per esempio, interessantissimo, conoscono tutti. Il cammino che porta alla morte, all'egoismo, lo conosciamo tutti. Ecco, se vuoi l'altro cammino, guarda. Ed è bello, è un cammino in relazione.
È un cammino in relazione che, potremmo dire così, ci aiuta non solo a conoscere chi è Gesù, che ci chiama, il pastore, ma potremmo dire ci aiuta a conoscere chi siamo noi. Anche in questo esempio del padre con col figlio, in un certo senso, facendo così col figlio, il padre lo aiuta a conoscersi, a conoscere quelle che sono anche le sue possibilità di figlio. Non si sostituisce. E in un certo senso anche questa immagine di andare dietro, in un certo senso chi è davanti si fida che l'altro segui.
Gli potrebbe sparare, però.
Si fida. E per certi aspetti... si va dietro proprio perché si è visto qualcosa. Quando venivano, ricordate prima, le cose che Gesù ha fatto, prima di dire questa parola, in un certo senso Gesù non chiede qualcosa così di arbitrario. Cioè è quella che è stata la relazione precedente che rende sensato questo invito. Allora vado dietro a questo Gesù. Non è che non so le cose, conosco questa persona, so qualcosa perlomeno di questa persona. E come appunto dice se uno, così poi dice dietro di me, per cui ci può essere lì anche la folla, ma in un certo senso nessuno mi può sostituire, no? In questa sequela. Non posso delegare ad altri, ci mancherebbe altro, e non possono altri compiere questo percorso. Come se appunto per rimanere lì, non è che uno va in montagna al mio posto, cioè sono contento per lui che ci va, però sarei contento anch'io se potessi fare lo stesso percorso.
E non è che noi del primo mondo mangiamo al posto di quelli del terzo mondo, difatti sì, mangiamo al posto loro che non mangiano. Scusate.
Perché questa è, potremmo dire, l'essenza del cristianesimo, proprio perché è questa relazione.
Che attiva poi la persona in prima persona. Con piena responsabilità.
Sì. E poi appunto, se uno vuol venire dietro di me, dice Gesù, rinneghi se stesso, prenda sulla sua croce e segua me. Allora qui casca l'asino. Allora, o Gesù ha messo il numero chiuso la sequela, quel giorno gli ha detto no, guarda, sono un po' troppi, oppure non so che cosa avesse. Invece queste parole... sono esattamente l'invito alla libertà. Potremmo dire, vuoi essere felice? E qui non dice, potremmo dire così, vivi da infelice. No, no, proprio perché hai questo desiderio, vedi un po', potremmo tradurlo, di lasciar perdere un po' te stesso, che è il più grande nemico alla tua felicità. Potremmo dire... È come se Gesù qui alzasse proprio la meta, facesse intravedere che cosa può essere questa vita. È quella che Francesco chiamava la perfetta letizia, questa qui. Cioè avere talmente a cuore la propria vita che sono disposto a non essere schiavo di quello che possiamo dire...
Del mio io. Quindi la prima condizione è negare l'egoismo, se no siamo come Narciso che annega nella fonte, in se stesso. E normalmente la gente è annegata in se stesso, non sa amare, non sa vivere, pensa sempre a sé. giusto un po' pensare a sé, si dice no, conosci te stesso, ama te stesso, poi dimentica te stesso, per favore, esistono anche gli altri. Se no, proprio sei il perfetto egoista, già morto. Quindi il bambino va anche bene che stia lì aggrovigliato su di sé un po' per conoscersi, che poi impari a volersi bene, se è voluto bene. Poi se diventa adulto è proprio quello che sa superare se stesso, vincere l'egoismo. Quindi rinnegare il falso io, cioè l'egoismo. Quello che penso essere il mio io, no, non è quello il mio io. È quell'egoismo che tutti abbiamo. Quello che ci hanno insomma i sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Cioè quello che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi la prima cosa è negare l'egoismo in tutte le sue forme, che è il possesso di cose, di persone, di Dio stesso, di se stesso. E saper vivere ricevendo il dono, saper stabilire relazioni vere e dando. E quindi non so se si capisce il significato di questo rinnegare se stesso quanto è positivo, rinnegare la parte negativa di sé, che c'è. Nasciamo egoisti. Se uno restasse bambino, quanto è egoismo, sarebbe tremendo da grande. È giusto che lo sia da piccolo. Poi diventa adulto perché appunto si sente amato, allora è capace di amare e non sta più lì a pensare sempre a se stesso.
Penso che è proprio l'invito alla vittoria sulla paura. La fatica che facciamo a volte a non pensare a noi perché abbiamo paura. Mi viene in mente proprio oggi nell'ufficio per Selva, per questa casa, mi ha raccontato poi la segretaria, che è una mamma anche lei, telefonava una madre, dice sì, mio figlio vorrebbe venire, sì, quanti anni è suo figlio? 28, sì, guardi, magari le mandiamo la lettera a suo figlio, no, mandatela a me, signora, noi la mandiamo a suo figlio, e poi lei da mamma commentava, fa, ma come siamo tremende. Cioè, la fatica di lasciare la presa. Adesso non so quale relazione ci sia, ma a volte è questo, perché quello che viviamo anche verso noi stessi, poi lo viviamo anche verso gli altri. E abbiamo paura e pensiamo di difenderci da questa paura col possesso, di tenere in mano la situazione. Quando invece proprio l'invito è lascia, appunto tra un po' nascerà, no? Ecco. Che vada. E in genere tutte le nostre tappe, sia per noi stessi sia per gli altri, avvengono con questo, con la fiducia. Allora è un invito a vincere la paura.
E la paura sai cos'è? Ma sono tutti così egoisti, ognuno pensa a se stesso. E se non ci sono io a pensare a me stesso, ognuno pensa a se stesso, appunto. Quindi è la più grande libertà questa. È così orribile vedere persone che sono tutte così aggrovigliate su di sé, non esiste altro al mondo se non loro. Sono già morte e seminano morte dappertutto, e gli altri sono solo strumenti del loro egoismo. Oddio, è ben brutto un mondo così.
E poi però dice prenda su la sua croce.
Però è chiaro questo, rinnegare se stesso quanto è bello. Adesso prendere su la sua croce...
Qui casca adesso. Ecco, potremmo dire, viene in mente che una delle guarigioni, appunto, prima della professione di Pietro e poi, è quella della guarigione del cieco, in due tappe, così come prima della passione ci sarà la guarigione dell'altro cieco, quasi a dire che abbiamo bisogno un po' di... farci curare lo sguardo, perché noi appena sentiamo croce noi pensiamo alla sofferenza, a volte in genere così, automaticamente scatta questo. Per Gesù la croce è stata la manifestazione del suo amore, del senso, del compimento della sua vita. La vittoria sulle paure arrivata fino in fondo, fino anche a non aver paura della morte. Quello che prima appunto diceva Silvano, che dell'amore, perché appunto il contrario della morte non è la vita, ma sia soprattutto l'amore di una vita che ama, di una vita che si consegna. Questo è il contrario, questo ci ha fatto già andare al di là delle paure. Allora prendere su la sua croce sta a significare esattamente questo, forse: volere fino in fondo la realizzazione della nostra vita, il compimento della nostra vita.
E poi dice non prendere la croce, e Gesù non porta la sua croce, porta la nostra. Noi abbiamo una croce che solo noi possiamo portare. Quale sarà la mia croce, secondo voi? Sono io, il mio egoismo, la mia stupidità. Se non me la porto io, sono insopportabile agli altri, oltre che a me. E la posso portare solo io. E se non la porto, sono portato dalla mia stupidità, del mio egoismo qua e là. È come se tu, da giovane, facevi i traslochi qui per 15-20 anni, anche tu all'inizio. Se c'era da portare una lavatrice, o te la carichi bene e la porti, o se no ti schiaccia giù per le scale. Così il mio egoismo, o riesco a gestirmelo e a portarlo, se no mi schiaccia. Ed è mio questo, lo posso fare solo io questa volta. Mica un altro, sì, gli altri lo portano sempre, sì, la mia croce. Ogni volta che il mio egoismo lo pagano gli altri, chiaro. Ma finché fa così, finché faccio così, si moltiplica il male. Quando comincio a portarmelo decentemente, ognuno ha le sue grane, diciamo, ma se le tenga in pace. Non si muore di queste, perché non moriamo in croce tranquilli. È già morto lui. E quindi quel sapere prendere quella... Addirittura Luca dice, ogni giorno sollevi la croce, quasi come un sollevamento pesi per farsi i muscoli, la palestra, no? Cioè, ogni giorno c'è quelle piccole crocette che sono esattamente superare l'egoismo nella quotidianità. Non è nulla di eroico, è l'unica vita vivibile, tra l'altro, se no sei vittima delle paure dell'egoismo nella quotidianità.
E conclude questo versetto dicendo e segua me, come dire che i nostri occhi vanno proprio tenuti fissi su questo Gesù, non tanto appunto evitando, potremmo dire, il pericolo di farci delle immagini di Lui. Pietro ne era stato prima un po' il testimone, andava dietro a qualcuno senza ancora conoscerlo pienamente e va ancora dietro, ma potremmo dire questa sequela ci porta man mano a scoprire sempre di più chi è questo Gesù. L'importante, potremmo dire, è seguire Lui. Quindi quella libertà da noi stessi, quel rinnegare, come si diceva prima, se stessi, esattamente perché si guarda qualcun altro. In un certo senso, se tengo lo sguardo rivolto verso di me, non vado avanti. Se però alzo lo sguardo, allora forse trovo qualcosa. Mi ritrovo davanti la possibilità di fare questo cammino, in cui non sono solo. Quello che si diceva anche nel Salmo, perché tu sei con me, non è un cammino che faccio in solitaria. C'è qualcuno che mi ha preceduto, c'è qualcuno che è lì con me.
E guardate che cambia la qualità di vita questa compagnia. Che immaginate di essere da soli nel bosco di notte. È bellissimo. Se incontri un altro pazzo come te, hai paura enorme. Qualche volta capita, ma è raro. Se c'è un altro invece con te, non hai più paura, perché proprio l'uomo è in relazione. Questo con me, tra l'altro, guardate quanto esce questo me, io, me, cioè come oggetto. Cioè questa relazione interpersonale da soggetto a soggetto, uno con me. Non la massa con la massa. Poi si fa il popolo così, ma si è sempre uno con uno. Quindi è una vera relazione di fiducia, di amore. E pensavo quanto ha fiducia chi va davanti, molto di più di chi sta dietro. Perché tu stando dietro sull'altro padre ti tiri indietro e lo vedi, anche di notte. Invece quel che va davanti ha fiducia che tu non faccia dispetti. Mi ricordo per esempio di una... A una ragazza era capitata 3 volte l'incidente di una guida, la sua guida che cadeva. Poi ho capito che era lei che tirava la corda nei punti difficili. La 3ª volta è venuto il sospetto. Quindi aveva sbagliato a fidarsi. Cioè, chi è dietro ti può tirare alle spalle proprio. Chi è davanti è esposto e si espone davvero. Ed è bello, allora, questa è la proposta, perché vedete, noi ci scegliamo sempre dei modelli che però non si sono mai esposti, che ci fanno promesse, dice armatevi, armiamoci e partite. Qui invece dice io vado, già vi ho fatto vedere il mio cammino, se vi interessa, siamo insieme. Quindi, ed è molto bello questo, ed è un cammino proprio di relazione. Se uno vuole venire dietro di me, segua me e in mezzo faccia quel che faccio anch'io. È molto semplice allora il cristianesimo, non è un insieme di dottrine, di cose complicate, va a toccare la sostanza dell'uomo che inevitabilmente segue dei modelli, dice se vuoi come modello uno che vince l'egoismo e che sa portare la sua croce quotidiana senza scaricarla sugli altri, ammazzare nessuno e sa vincere la morte con l'amore, se ti interessa, vieni, siamo insieme. E la proposta mi sembra anche molto sensata. Se uno ne è una migliore lo seguire subito, però che la faccia.
Versetto 35. Chi infatti vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la salverà.
E questo versetto dice qual è la nostra strategia. Noi vogliamo a tutti i costi salvare la vita. Tra l'altro la vita è proprio anche il respiro. Provate a salvare il respiro. Cosa capita? Muori. Se poi la vita è l'amore e tu cerchi di salvarti la pelle, tra l'altro salvare la vita e salvare la pelle è il principio di tutte le nostre azioni, c'è l'egoismo. Bene, sappi che se tu vivi da egoista hai già perso la vita. Non riesci a trattenerla, la vita scorre. La vita animale l'ha già persa, quella umana l'ha già persa perché sei perfetto egoista e sei solo, e la vita ce l'hai invece se la dai, come l'amore. Sembrano proprio dei quando, contraddizioni. Chi la perde ce l'ha, chiaro. L'amore se lo dai ce l'hai, se non lo dai non ce l'hai, lo perdi. È tutto ciò che noi facciamo per sé per salvare la vita, però instauriamo per salvare la vita il meccanismo delle paure, la paura di perderla. E allora ecco che diventiamo egoisti e abbiamo già distrutto la vita nostra e altrui. Se invece non hai paura di perderla, ma sei capace di donarla, ecco che innesca il meccanismo contrario. Il meccanismo della vita, che appunto la ricevi e la dai. Allora la salvi. È l'unica vita possibile, no? Come inspirare e espirare.
Penso che a quel punto Gesù dica qualcosa, non parli della vita cristiana, parli della vita, questa è la vita, semplicemente. E in un certo senso con questo perdere, salvare, eccetera, come se richiamasse quello che ha detto poco prima Pietro, pensare secondo le cose di Dio, pensare le cose degli uomini, cioè pensare come a una vita appunto preda della paura, che poi di fatto ci rende schiavi, oppure una vita che si dona con questa logica. Prima veniva richiamato Erode, veniva richiamato anche l'altro banchetto nel deserto, dove appunto la logica è esattamente diversa, no? Di chi innanzitutto riconosce il dono, e questo rende liberi per donare a propria volta. Altrimenti, se non riconosco questo dono, questa vita stessa, è difficile. Ci si aggrappa magari a questo, e ci si aggrappa a tutto quello che diventa segno di questo modo di intendere la vita.
Poi è vero, non perderà, ma non così per buttarla via, per me, cioè, per una persona che vive e fa così, questo mi interessa, perché buttarla via è da scemi. Il primo che mi dice vuoi buttare via la vita per me, butta via la tua, non lo faccio mica. Se invece seguire questo, che vive così e che ama così, dico sì, e ama me così, perché come Pietro. Tra l'altro dice per me e per il Vangelo, e questa è un'aggiunta del redattore perché appunto noi lo conosciamo attraverso il Vangelo, con la sua parola, che è ancora lui, cioè ci trasmette la sua vita. E quindi qui è il trucco della vita: la vita la salvi se sai darla, se vuoi trattenerla l'hai già persa. La paura di perdere la vita è già una vita persa. Qui ci servono tante cose da dire, ma basta lasciare queste e ricordarle. Okay. E poi, andiamo avanti. Allora.
Versetto 36. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e danneggiare la propria vita?
La prima cosa che fa l'uomo per salvare la vita è guadagnare, possedere il mondo. È il modello che tutti abbiamo. Quindi uno che fa così cosa fa? Sacrifica la sua vita alle cose, ad ammucchiarle. Sacrifica la vita altrui perché ammazza gli altri, fa fuori se stesso, è già morto, è semina morte. Ed è la strategia di vita del mondo, il principio di tutti i mali è proprio la brama di possedere le cose come se le cose ti garantissero la vita. No, è l'uso delle cose, non il possesso. Ed è l'uso relazionale delle cose, non il possedere. Possedere in banca, cosa ti serve? Possedere un bel quadro nascosto che nessuno vede? No. È proprio è la circolazione della vita che vale tutta, non l'accumulo. Adesso voglio possedere il respiro, lo accumulo, scoppi. Cioè, tra l'altro noi, è come chi non sa annegare e chi non sa nuotare, annega. Perché? Perché ha paura e comincia ad agitarsi, perché per sé noi siamo più leggeri dell'acqua e si galleggia, non si può dormire in acqua. È la paura che ci fa annegare, la paura di perderci, ci fa perdere.
Io penso che qui quando parla della vita, cioè, non è che quasi si opponga la vita terrena all'altra vita, i valori terreni, i valori spirituali, no. Cioè, che senso do alla mia vita? Cioè, questa vita che io vivo qui, che senso ha? Quasi dire che non è tanto una prospettiva futura, chissà, ma già da adesso. Perché già da adesso io posso vivere una vita sensata o posso vivere una vita che è un inferno? Posso vivere una vita in cui io mi sento libero e in questo modo potremmo dire favorisco anche la libertà degli altri, con cui io ho paura e cerco di rendere schiavi anche gli altri.
E mi ricordo un racconto russo di Tolstoi, dal titolo Quanta terra basta un uomo, non so se lo conoscete, che c'era un grande proprietario terriero che dice al suo contadino: guarda, tutto il perimetro di terra che tu riesci a percorrere in un giorno sarà tua. E allora lui comincia a correre, poi allarga sempre più, entro 24 ore allarga un po', ma arriva proprio sul punto, dopo 24 ore ha fatto un percorso enorme e crepa lì. E quanto ho fatto la fossa, adesso lì. Quanta terra basta, no? Ma tutto il mondo è tuo, da godere, mica da possedere. Corri tutta la vita affannato non per godere, ma per possedere quel pezzo che non sarà mai tuo. Perché possiedi ciò che usi, no, non ciò che possiedi, in realtà. C'è tutto un inganno proprio dell'accumulare, del possedere, che è diabolico. Anche vorrei possedere la vita, la paura di perderla, dirmi, sei già morto. Vabbè, sono cose sulle quali ci sarebbe da riflettere lungo, ma sono delle piccole frasi, no, che uno le può ripetere e meditare fino a quando penetrano. Fino a quando viene illuminato un po'. Poi il 37, ancora un'altra cosa.
Che può dare infatti l'uomo per riscattare la sua vita?
Come fai a pagare la vita? Quanto costa la vita? Costa la vita. Allora sparati, è l'unico modo per restituirla. Cioè, se uno vuole riscattare la vita, vuole possederla, vuole guadagnarla, vuole pagarla, è impagabile la vita. E poi per di più la vita finisce. E allora che senso ha la vita? Prima di tutto non lo puoi acquistare, non lo puoi possedere e poi sai anche che finisce, perché l'uomo è l'unico animale che sa che finisce. Allora, che senso ha la vita che finisce? Noi ci poniamo il problema del senso, perché dove andiamo a finire? Non so se è chiaro, perché siamo coscienti del limite. La coscienza del limite vuol dire che trascendi già il limite, se no non avresti coscienza del limite. Cioè il perfetto idiota non sa di essere idiota, pensa di essere illuminato, magari lo è, ma... E allora la risposta... Prego. No, ma magari qualcosa anche qui, perché...
Sì, una cosa è sul dare, nel senso che potremmo dire... Non ci sono cose da dare. Quello che Gesù forse invita qui, la folla e i discepoli con la folla, è esattamente entrare nella dinamica di quello che è stato il segno dei pani, del pane spezzato. Di un pane che prima di essere spezzato, si diceva, è stato ricevuto, è stato preso. Chi entra in questa dinamica, potremmo dire... entra nella vita che non ha fine, una vita che mi precede e una vita che mi segue. Potremmo dire, quelli che stanno andando dietro questo Gesù, andando dietro di Lui, hanno sconfitto la paura. Potremmo dire, possono consegnarsi. Poi le due logiche sono quelle o della consegna di sé, oppure della conservazione di sé, che menzognera fin dall'inizio, lo si sa. Però potremmo dire, quando si diceva, se non penso io a me stesso, è una prospettiva di paura e di solitudine, quasi che nessuno pensi a me.
C'è qualcuno che si fa anche la tomba, per essere sicuro, dovresti già metterti anche dentro la tomba. Tranquilli anche gli altri dopo, almeno. Mi aveva impressionato una volta in un viaggio aereo in Terra Santa per ragazzi, e una domanda: ci sono le assicurazioni? Sì, barra inclusa, non ci avevo mai pensato. Avete mai detto che sugli aerei se c'è inclusa la barra? E la propria avere. La preoccupazione è quella, dico, ma allora mettiti dentro e basta. Tu sei sicuro, te la compri, ti metti lì e vivi sicuro. Senza più rischio di morire.
E anche questa domanda sulla riscattare la propria vita, come dire, far fatica ad accogliere un dono, no? Come dire che devo diventare io il proprietario di questa vita, no? che devo gestire io, eccetera, quando la ricevo. Qualcosa che mi ha preceduto, che è venuto, che io accolgo, che mi ha dato questa possibilità. Potremmo dire, chi si pone questa domanda è già in una logica sbagliata, e potremmo dire, facendola questa domanda, Gesù rompe questa logica, no? Fa in modo che non sia più dettato il comportamento, l'agire, appunto da questo affanno di salvarmi a tutti i costi, ma che si può mollare la presa, che siamo già al sicuro.
Cioè, pensate che incubo se il tuo figlio dovesse pagarti per nascere, pagarti la vita. E poi siamo astuti, andando avanti nella vita, diciamo, con tutto il bene che ti voglio, con tutto quel che ho fatto per te. Adesso tu, questo vuol dire ammazzarlo. No, vuol dire entrare nella logica che proprio ti deve pagare. Invece no, la vita è bella perché è ricevuta e poi viene trasmessa, appunto. La maniera in cui è ricevuta. Se è amato, sa amare. Ed è davvero vita eterna, perché ormai la relazione, l'uomo è relazione, quella non finisce più. Adesso vediamo il finale, qual è il senso del tempo presente. Allora.
Versetto 38. Poiché chi si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme con gli angeli santi.
Allora, qui si parla di questa generazione adultera e peccatrice. Quando si parla di questa generazione, si dice è la peggiore che ci sia, sempre, anche della Bibbia. Perché l'altro, oh che bello il tempo, e il futuro vedrai che bello. Il presente invece è sempre adultero e peccatore. Adultero nel senso che non amiamo lo sposo, inseguiamo i vari idoli, e peccatore vuol dire fallito, quindi falliamo l'obiettivo della vita. E sempre l'epoca in cui viviamo esiste questo adulterio e questo peccato, questo fallimento, cioè che siamo egoisti, amiamo il nostro io invece che l'altro, e questo è il fallimento del nostro vero io. E allora dice, bene, il momento presente in questa generazione, con le sue contraddizioni, siamo chiamati a non vergognarci, cioè a vivere come lui. E allora dal nostro momento presente dipenderà tutto il futuro di gloria, addirittura di Dio, del Padre mio che sarà il Padre vostro, perché sarete figli come me, figli del Padre. Quindi tutto il nostro futuro, la nostra identità dipende dalla nostra presa di posizione qui e ora, in questo momento, in questa situazione adultera e peccatrice che è quella di ciascuno di noi. Quindi importantissimo, non è che dobbiamo aspettare tempi migliori, quando saremo più bravi noi o quando il mondo sarà un po' più bravo, quando gli altri... No, qui, in questo momento, per quel che ci riesce. Il brano successivo poi parlerà della gloria, cioè del punto d'arrivo di questa vita. Quindi lo faremo martedì prossimo. Ma qui già si prospetta. L'importante è come vivi ora. Il futuro dipende dal presente, è gravido del presente. Non è che dire adesso sto qui a aspettare, la partita dura 90 minuti, anche per il Milan, vero? Più o meno. Poi aspettiamo il risultato prima di giocare, cioè non stiamo lì a giocare, l'importante è il risultato, aspettiamo i 90 minuti, alla fine vediamo cosa è successo, cosa succede. Che non si vince molto, cioè, ogni momento va giocato, è decisivo. E la nostra vita più o meno è 90 anni, adesso sarà lungo, ma... Il presente proprio è importante. Sapere che è l'istante che è gravito del futuro, se lo vivi nella vita e nell'amore, cioè non vergognandoti di questo cammino che è quello della vita e dell'amore, cioè vivendolo, perché in genere ci vergogniamo perché non so perché. Tra l'altro il senso della vergogna probabilmente è uno dei sensi più profondi dell'uomo, anziché porta al suicidio, già con Adamo. Sono nascosto perché ho avuto... paura, ma è vergogna, perché sono nudo. C'è il sentirsi inadeguati. Noi siamo adeguatissimi.
Pensavo, a questo fatto dell'importanza della scelta nel tempo presente, anche nel momento in cui Gesù dice queste parole, davanti a quella folla, davanti a quei discepoli, tra cui anche Pietro. Come dire, è come se già liberasse già Pietro dal suo passato, come dire, ti ho offerta questa possibilità. Davanti a questo Gesù, potremmo dire, siamo sempre messi nel tempo presente. Mi è continuamente offerta questa possibilità. Non devo quasi dire che mi toglie la possibilità di recriminare, stare di non posso, non ho indovinato, ho sbagliato. No. Posso. Mi è data questa possibilità. Anche a Pietro, che pochi minuti prima ha detto quello che ha detto, come dire, c'è una possibilità che viene presentata sempre e ci viene presentata esattamente in questo tempo. Adesso.
E il senso è la gloria. La gloria è la parola più pregna che ci sia ed ebraico, di fatto vuol dire peso, è del nome di Dio, cioè la pienezza, una persona pesante, non si dice, perché le misuravano a peso, mancava il cibo, cioè la gloria, che vuol dire poi anche lo splendore, il valore, ed è l'attributo di Dio, che è tutto pienezza di vita. Bene, noi siamo chiamati a questa pienezza di vita, che è quella del Padre nostro. Quindi siamo suoi figli, come il figlio dell'uomo. Che figlio, Gesù è bello che si chiama il figlio dell'uomo, perché ognuno di noi è figlio dell'uomo e della donna. È il nome più generale. Ed è questo figlio dell'uomo che ha il Padre suo e ha la gloria del Padre suo, cioè di Dio stesso. siamo chiamati a questa gloria con tutti gli angeli santi, quindi con tutto il passato e tutto il futuro di quel passato siamo noi, il nostro futuro saranno quelli che vengono dopo di noi, cioè inseriti tutti in una storia che insieme è una, non una tragedia, ma commedia divina e umana insieme. Ecco, questo è bello, questo è un piccolo trattato sull'identità, chi siamo noi secondo lui. Se tenete presente, domandava prima, la prima domanda era chi sono io per la gente, poi chi sono io per te, a Pietro chiedeva, poi è lui che dice chi è lui, poi dice a noi chi siamo noi, vedremo la volta prossima cosa dice il Padre a noi.
Ci fermiamo qui?
Sì.
Diciamo qualche momento e poi condividiamo ciò che più ci ha colpito di questo brano.
Bene, direi non tanto riflessioni quanto reazioni a questa tela, che più importante è la reazione della riflessione. La riflessione è una falsa reazione, cioè ci si giustifica. Mentre invece cosa hai sentito è più interessante. Perché le cose che pensiamo, se sono giuste, le pensano tutti, quindi è inutile dire. Se sono sbagliate è inutile dire. Mentre ciò che sentiamo non è mai esistito. Ed è la nostra verità. No.
Sento che torna tutto. È perfetto. Torna tutto. È stato rispetto alla paura. Tutto il passaggio della paura. Il dettaglio del trovarsi con qualcuno in percorso, il fatto di smettere di aver paura della morte, un momento esatto in cui accetti la tua condizione umana. Ecco, l'unica cosa che mi sembra proprio di abbassare il livello della sensazione che ho provato, ma che continua a non tornarmi perché non riesco a figurarlo, è quando parli di egoismo e di raccomando. Faccio un esempio banale. Ho appena cambiato casa, abbiamo comprato casa e costruiamo una casa per la nostra famiglia.
Giusto.
Okay. Io mi rendo conto di avere un reddito rispetto a persone realmente necessitate, molte persone di mondo di fame, che è criminale, nel senso che lo spirito è criminale. Però io non posso dirsi,
Ma neanch'io, però il tentativo è quotidiano. Luca dice ogni giorno, che vuol dire che non c'è mai la soluzione, ma è come la sorgente che dà acqua nuova ogni istante, in fondo. Quindi è la vita che scorre, che va però in questa direzione di libertà dalle paure, ecco. Perché? Perché c'è questa compagnia, la compagnia però non insensata di compagno di merenda, ma di uno che ha fatto questo cammino che abbiamo visto finora. E poi ci propone, se volete, ed è il cammino che l'uomo desidera, in fondo, no? Difatti la prima parte del Vangelo serve per liberare dalle paure i desideri di vita, perché noi, se no abbiamo le paure, realizziamo le nostre paure. La mano chiusa, i piedi bloccati, se mi muovo è finita, e avanti. Cioè, difatti tutti i cosiddetti miracoli sono segni di qualcos'altro: la paralisi interiore delle paure, la mano, eccetera, gli occhi, la nostra cecità, i nostri deliri, l'orecchio, le nostre sordità, mica ascoltiamo mai l'altro, la bocca mica comunica. Quindi la prima parte del Vangelo era per liberare il nostro desiderio di vita piena. Adesso dice, vi interessa? Ecco, allora facciamo. E la seconda parte del Vangelo sarà tutto un confronto tra i vari aspetti della vita, le relazioni con me, con gli altri, con l'altro, con le cose, in questa nuova ottica. E poi ci sarà il racconto della passione e resurrezione, cioè il centro di tutto, che in fondo si affronta anche la morte con questo spirito e si guadagna la vita. Ecco. Però c'è già ora questo.
La volontà di Dio, sì. Però ogni tanto poi mi arrivano, ma mi ammazzava questa cosa, rinneghi se stesso, ho detto cacchio, cioè allora devo rinnegare e mi trovo che cominciare tutto da capo, cioè, quindi magari egoismo, quello che io adesso sto desiderando.
E come e fai a accorgerti?
E come faccio?
No, ecco, interessante. No, come fai? No, no, c'è il trucco ed è anche molto elementare, perché noi viviamo di promesse. Se l'egoismo mantiene la promessa, non è egoismo. Se tu, quando sei egoista, sei contento, gli altri stanno bene e tu stai bene, vuol dire che non è egoismo, è amore. Se tu invece ami, non sei contento e gli altri non sono contenti, vuol dire che chiami amore, ma è egoismo. Cioè, al di là delle parole, è la gioia. Che non è necessariamente il piacere, perché può costare anche sacrifici la gioia di accudire uno, di accudire... No. Però lo fai per gioia, cioè, che è il segno dell'amore, vero? Quindi c'è il segno. Il segno c'è.
Si può fidare della gioia.
Sì, della gioia che consegue, non della prospettiva. Perché l'uomo agisce sempre per avere la gioia, però è sempre deluso se sbaglia la strada. Agisce sempre per amore, dice Agostino. Ma quale amore? Che non distinguiamo bene tra l'amore e l'egoismo. Ma però ti accorgi se ti dà gioia o non ti dà gioia. Ti riempie o non ti riempie. Mantiene la promessa o non la mantiene. Un po' alla volta fai esperienza.
In questo si può anche un po' rischiare. Nel senso che magari nell'immediato non è proprio una gioia unanime. Cioè, è personale.
Sì, è personale.
Non può provare un po' andare avanti per vedere se poi diventa la gioia di tutti.
Ascolta, la gioia di tutti c'è allo stadio, ma è ridicola.
Cioè,
la gioia è un fatto profondo.
Che io non capisco, cioè, la gioia mia è sufficiente.
È sufficiente, se tu sei contento, è contento anche chi ti sta vicino. Se tu sei malcontenta, fai malcontento anche l'altro, quindi è contagiosa. Più di ogni parola. Infatti tu prova a guardare male uno, ti guarda male, prova a sorridere e sorride. Vi siete accorti che nella prima parte del Vangelo era tutto in parabole più o meno, o racconti che erano parabole di qualcos'altro. Adesso invece va liscio al di là delle immagini, proprio sul nocciolo, no? Sulla parola, cioè. Di cui il resto era così, intuizione.
Sì, a me sembrava che la prima, fino adesso mi avesse interrogato e che adesso sembra che davvero sia importante, nel senso che davvero adesso è più forte proprio questo essere qui e ora, e ribadisce forse quello che è la mia sensazione, è quello di tirarmelo sempre dalla mia parte, anziché seguire io. Invece su questo mi piace proprio questa sua richiesta di partire adesso e con questa fiducia, cioè più molli la presa e più senti te stesso in questa difficoltà tra l'abbandonarsi e sentire che è quella cosa lì. Poi anche come anche negli altri miracoli, che c'era sempre qualcosa che non si capiva, cioè che sembrava sempre oltre. Anche qua io rimango sempre cioè, mi focalizzavo molto di più sulle cose negative, tipo l'altro giorno questo essere riprovato, venire ucciso, e non mi rimaneva in mente la parola risuscitare. Anche qui ho questo brano, proprio quello che poi è la gioia.
C'è la relazione alla gloria,
sì,
che è la pienezza di vita, se uno vuole. Ed è il cammino stranamente opposto a quello che tutti conosciamo, che è quello dell'egoismo e della... che ognuno pensa a sé, io a me, così almeno c'è qualcuno che pensa a me, che è l'unico modo per essere tutti infelici. Stai guardando il
tema. Deuteronomio, quando dice scegli dunque la vita... al Signore, il Signore ha a cuore questo, scegli la vita. E Gesù non fa altro che portare a compimento questo nostro desiderio, senza del resto farne un assoluto.
Perché anche non è un voto a perdere la vita, è un voto a rendere, rende bene, rende la vita. Sì, ma quelle lì sono proprio le obiezioni stupide dei testimoni di Geova e di altri, perché, no, dice Stauron è la traversa della croce, non il palo, semmai, perché il palo stava già in fisso. Quando facevano tante esecuzioni il patibolo c'era già lì. Sì, comunque cambia nulla. Ah beh, ma quello, a parte il palo, è più albero la croce del palo, perché l'albero c'ha anche i rami, quindi l'allusione della croce come albero è chiaro, come albero della vita, con la differenza che la croce unisce come il palo, che è il palo sacro in fondo, l'abisso e il cielo, ma anche l'Occidente e l'Oriente, cioè abbraccia tutto. Non è semplicemente una cosa ascensionale, unidimensionale, ma è quadridimensionale. Ciaspole sarebbero le racchette da neve, per chi non lo sapesse.
Il vedere queste orme così presenti, effettivamente, in più veramente tu puoi mettere i tuoi piedi, che non saranno esattamente perfetti sui tuoi piedi, però c'è un pensiero che è tracciato, no? Che è concreto, che è reale, che qualcuno ha fatto, cioè che c'è qualcuno che è davanti a te.
E che sai dove porta, anche perché te l'ha detto.
E questa immagine è
Sai che è tremendo quando perdi le tracce nel deserto o sulla neve? E c'è bufera magari, e c'è nebbia. Se c'è le tracce sei salvo, se no sei perso.
E poi ho questa fatica nella, quando diceva, ma è così faticoso accogliere il dono? Cioè, è vero, è tantissimo questa cosa.
E bisogna riderci su un po', siamo fessi. Ci vogliamo male, è così bello accettare e anche accettarsi, invece ci accettiamo con l'accetta.
Mi viene in mente, proprio così fatica accettare un dono. Una volta una signora mi stava parlando eccetera, di alcune fatiche anche della coppia eccetera, il marito che sembra trascurare, così fin quando questo si presenta un giorno, suona con un mazzo di fiori in mano così, e allora guarda, ma cos'è successo? Per cui l'altro si è sentito proprio annientato, e lei se ne è resa conto dopo, come dire, una volta che arriva e ti sorprende con un dono, tu cosa chiedi? Ma che cos'è successo?
Una disgrazia.
Cioè, si è lamentata per fino a quel momento lì di qualcosa, e poi non riconoscere che...
Ma è anche questo, a volte, questo sentire che il fatto di accogliere con gratuità, vuol dire che non si sente... Io a volte mi sento veramente in dovere, no? E ad esempio, dal desiderio di chi ti offre, e tu che ti senti in dovere, o di offrire e di accettare. Sono proprio due cose da vita, a
Poi io oso dire, in questo testo, dal punto di vista testuale, mi colpisce questa relazione me, mie parole e te. Cioè, perché è l'invito rivolto a ogni singolo e sta parlando di sé con lui, cioè questa relazione stretta. Cioè la fede è relazione, non è se esiste Dio la fede, ma che relazione hai? Da io a tu. Per lui è il primo che si espone, quindi. Discepoli invece no, la folla, è la prima volta che convoca la folla. Ma sai anche una cosa, prima chiamava i discepoli uno a uno, la folla seguiva ma perché non capiva nulla. Adesso quel discepolo ha capito di essere peggio della folla perché Pietro è stato chiamato Satana, dice, hai capito, se tutti folla, allora adesso si rivolge alla folla, cioè a tutti, nessuno escluso, credenti, non credenti, Pietro o l'ultimo degli altri, cambia nulla. Ecco, è la stessa proposta per tutti, nuova per tutti, anche per Pietro. E ognuno è chiamato personalmente, se uno vuole. È molto bella, la prima volta che c'è proprio chiamata la folla. In genere chiamava i singoli che erano poi i discepoli. Ora i discepoli hanno capito di essere folla, cioè uguale agli altri, grazie a Dio, finalmente. E allora ognuno adesso può essere chiamato se vuole. Ci vediamo martedì prossimo e poi riprenderemo il
10
febbraio, facciamo 40 giorni di vacanza in Africa e altrove.
Comunque martedì prossimo ci sarà
la trasfigurazione, che è il clou di tutto il Vangelo.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buon cammino.
È un brano molto bello. E poi davvero si inizia a cambiare il testo. Cioè, adesso è la parola diretta, prima invece è stato bravo per 8 capitoli, proprio tutto in diretto, liberando i desideri, tutti proiettati nelle altre persone. Adesso va bene, ora se vuoi. E poi è bello che a questo punto i discepoli sono tutti a posto.
Che cosa è bello anche, che chiama Pietro e dice seguimi.